Luglio. L'ultima pagina di mia madre. 1 sabato. L'anno è finito dunque, Enrico, ed è bello che ti rimanga come ricordo dell'ultimo giorno l'immagine del fanciullo sublime che diede la vita per la sua amica. Ora tu stai per separarti dai tuoi maestri e dai tuoi compagni, e io devo darti una notizia triste. La separazione non durerà soltanto 3 mesi, ma sempre. Tuo padre, per ragioni della sua professione, deve andar via da Torino, e noi tutti con lui. Ce ne andremo il prossimo autunno. Dovrai entrare in una scuola nuova. Questo ti rincresce, non è vero? Perché son certa che tu l'ami la tua vecchia scuola, dove per 4 anni, 2 volte al giorno, hai provato la gioia d'aver lavorato, dove hai visto per tanto tempo, a quelle date ore, gli stessi ragazzi, gli stessi maestri, gli stessi parenti e tuo padre o tua madre che t'aspettavano sorridendo. La tua vecchia scuola dove ti sei aperto l'ingegno, dove hai trovato tanti buoni compagni, dove ogni parola che hai inteso dire aveva per iscopo il tuo bene e non hai provato un dispiacere che non ti sia stato utile. Porta dunque questo affetto con te e dà un addio dal cuore a tutti quei ragazzi. Alcuni avranno delle disgrazie, perderanno presto il padre e la madre, altri moriranno giovani, altri forse verseranno nobilmente il loro sangue nelle battaglie. Molti saranno bravi e onesti operai, padri di famiglie operose e oneste come loro, e chissà che non ce ne sia qualcuno pure che renderà dei grandi servigi al suo paese e farà il suo nome glorioso. Separati dunque da loro affettuosamente. Lasciaci un poco dell'anima tua in quella grande famiglia nella quale sei entrato bambino e da cui esci giovinetto, e che tuo padre e tua madre amano tanto perché tu ci fosti tanto amato. La scuola è una madre, Enrico mio. Essa ti levò dalle mie braccia che parlavi appena e ora mi ti rende grande, forte, buono, studioso. Sia benedetta. E tu non dimenticarla mai più, figliuolo. Oh, è impossibile che tu la dimentichi. Ti farai uomo, girerai il mondo, vedrai delle città immense e dei monumenti meravigliosi e ti scorderai anche di molti fra questi. Ma quel modesto edificio bianco, con quelle persiane chiuse e quel piccolo giardino dove sbocciò il primo fiore della tua intelligenza, tu lo vedrai fino all'ultimo giorno della tua vita, come io vedrò la casa in cui sentii la tua voce per la prima volta. Tua madre. Gli esami. 4 martedì. Eccoci finalmente agli esami. Per le vie intorno alla scuola non si sente parlare d'altro, da ragazzi, da padri, da madri, perfino dalle governanti. Esami, punti, tema, media, rimandato, promosso, tutti dicono le stesse parole. Ieri mattina ci fu la composizione, questa mattina l'aritmetica. Era commovente vedere tutti i parenti che conducevano i ragazzi alla scuola dando gli ultimi consigli per la strada e molte madri che accompagnavano i figliuoli fin nei banchi per guardare se c'era inchiostro nel calamaio e per provare la penna e si voltavano ancora di sull'uscio a dire «Coraggio, attenzione, mi raccomando!» Il nostro maestro assistente era Coatti, quello con la barbaccia nera che fa la voce del leone e non castiga mai nessuno. C'erano dei ragazzi bianchi dalla paura. Quando il maestro dissuggellò la lettera del municipio e tirò fuori il problema, non si sentiva un respiro. Dettò il problema forte, guardandoci ora l'uno ora l'altro con certi occhi terribili. Ma si capiva che se avesse potuto dettare anche la soluzione per farci promuovere tutti, ci avrebbe avuto un grande piacere. Dopo un'ora di lavoro molti cominciavano a affannarsi perché il problema era difficile. Uno piangeva. Crossi si dava dei pugni nel capo. E non ci hanno mica colpa molti di non sapere, poveri ragazzi, che non hanno avuto molto tempo da studiare e sono stati trascurati dai parenti. Ma c'era la provvidenza. Bisognava vedere De Rossi che moto si dava per aiutarlo, come si ingegnava per far passare una cifra e per suggerire un'operazione senza farsi scorgere, premuroso per tutti che pareva lui il nostro maestro. Anche Garrone, che è forte in aritmetica, aiutava chi poteva e aiutò perfin Nobis, che trovandosi negli imbrogli era tutto gentile. Stardi stette per più di un'ora immobile, con gli occhi sul problema e coi pugni alle tempie, e poi fece tutto in 5 minuti. Il maestro girava tra i banchi dicendo «Calma, calma, vi raccomando la calma!» E quando vedeva qualcuno scoraggiato, per farlo ridere e mettergli animo, spalancava la bocca come per divorarlo, imitando il leone. Verso le 11, guardando giù attraverso alle persiane, vidi molti parenti che andavano e venivano per la strada, impazienti. C'era il padre di Precossi, col suo camiciotto turchino, scappato allora dall'officina, ancora tutto nero nel viso. C'era la madre di Crossi, l'erbaiola, la madre di Nelli, vestita di nero, che non poteva star ferma. Poco prima di mezzogiorno arrivò mio padre e alzò gli occhi alla mia finestra. «Caro padre mio, a mezzogiorno tutti avevamo finito. E fu uno spettacolo all'uscita. Tutti incontro ai ragazzi a domandare, a sfogliare i quaderni, a confrontare coi lavori dei compagni. Quante operazioni? Cos'è il totale? E la sottrazione? E la risposta? E la virgola dei decimali?» Tutti i maestri andavano qua e là chiamati da 100 parti. Mio padre mi levò di mano subito la brutta copia. Guardò e disse «Va bene». Accanto a noi c'era il fabbro Precossi che guardava pure il lavoro del suo figliuolo, un po' inquieto, e non si raccapezzava. Si rivolse a mio padre. «Mi vorrebbe favorire il totale?» Mio padre lesse la cifra. Quegli guardò, combinava. «Bravo, piccino!» esclamò tutto contento. E mio padre e lui si guardarono un momento, con un buon sorriso, come due amici. Mio padre gli tese la mano e egli la strinse. E si separarono dicendo «Al verbale! Al verbale!» Fatti pochi passi, udimmo una voce in falsetto che ci fece voltare il capo. Era il fabbro ferraio che cantava. L'ultimo esame. 7 venerdì. Questa mattina ci diedero gli esami verbali. Alle 8 eravamo tutti in classe e alle 8:15 cominciarono a chiamarci 4 alla volta nel camerone, dove c'era un gran tavolo coperto d'un tappeto verde e intorno il direttore e 4 maestri, fra i quali il nostro. Io fui uno dei primi chiamati. Povero maestro, come m'accorsi che ci vuol bene davvero questa mattina? Mentre ci interrogavano gli altri, egli non aveva occhi che per noi. Si turbava quando eravamo incerti a rispondere, si rasserenava quando davamo una bella risposta, sentiva tutto e ci faceva 1000 cenni con le mani e col capo per dire... «Bene, no, sta attento, più adagio, coraggio!» Ci avrebbe suggerito ogni cosa se avesse potuto parlare. Se al posto suo ci fossero stati l'un dopo l'altro i padri di tutti gli alunni, non avrebbero fatto di più. Gli avrei gridato «Grazie!» 10 volte in faccia a tutti. E quando gli altri maestri mi dissero «Sta bene, va pure», gli scintillarono gli occhi dalla contentezza. Io tornai subito in classe ad aspettare mio padre. C'erano ancora quasi tutti. Mi sedetti accanto a Garrone. Non ero allegro, punto. Pensavo che era l'ultima volta che stavamo un'ora vicini. Non glielo avevo ancor detto a Garrone che non avrei più fatta la quarta con lui, che dovevo andar via da Torino con mio padre. Egli non sapeva nulla. E se ne stava lì, piegato in due, con la sua grossa testa china sul banco, a fare degli ornati intorno a una fotografia di suo padre, vestito da macchinista, che è un uomo grande e grosso, con un collo di toro, e ha un'aria seria e onesta come lui. E mentre stava così curvo, con la camicia un poco aperta davanti, io gli vedevo sul petto nudo e robusto la crocina d'oro che gli regalò la madre di Nelli quando seppe che proteggeva il suo figliuolo. Ma bisognava pure che glielo dicessi una volta che dovevo andar via. Glielo dissi. «Garrone, quest'autunno mio padre andrà via da Torino, per sempre». Egli mi domandò se andavo via anch'io. Gli risposi di sì. «Non farei più la quarta con noi?» mi disse. Risposi di no. E allora egli stette un po' senza parlare, continuando il suo disegno. Poi domandò senza alzare il capo. «Ti ricorderai poi dei tuoi compagni di terza?» «Sì», gli dissi, «di tutti, ma di te più che di tutti. Chi si può scordare di te?» Egli mi guardò fisso e serio con uno sguardo che diceva 1000 cose e non disse nulla. Solo mi porse la mano sinistra, fingendo di continuare a disegnare con l'altra, ed io la strinsi tra le mie, quella mano forte e leale. In quel momento entrò in fretta il maestro col viso rosso e disse a bassa voce e presto, con la voce allegra, «Bravi, finora va tutto bene, tirino avanti così quelli che restano. Bravi ragazzi, coraggio, sono molto contento». E per mostrarci la sua contentezza ed esilararci, uscendo in fretta, fece mostra di inciampare e di trattenersi al muro per non cadere. Lui che non l'avevamo mai visto ridere. La cosa parve così strana che invece di ridere tutti rimasero stupiti. Tutti sorrisero, nessuno rise. Ebbene, non so, mi fece pena e tenerezza insieme quell'atto di allegrezza da fanciullo. Era tutto il suo premio quel momento d'allegrezza. Era il compenso di 9 mesi di bontà, di pazienza ed anche di dispiaceri. Per quello aveva faticato tanto tempo ed era venuto tante volte a far lezione malato, povero maestro. Quello e non altro egli domandava a noi in ricambio di tanto affetto e di tante cure. E ora mi pare che lo rivedrò sempre così, in quell'atto, quando mi ricorderò di lui, per molti anni. E se quando sarò un uomo egli vivrà ancora e ci incontreremo, glielo dirò di quell'atto che mi toccò il cuore e gli darò un bacio sulla testa. Addio. 10 lunedì. Al tocco ci ritrovammo tutti per l'ultima volta alla scuola a sentire i risultati degli esami e a pigliare i libretti di promozione. La strada era affollata di parenti che avevano invaso anche il camerone e molti erano entrati nelle classi, pigiandosi fino accanto al tavolino del maestro. Nella nostra riempivano tutto lo spazio fra il muro e i primi banchi. C'era il padre di Garrone, la madre di De Rossi, il fabbro Precossi, Coretti, la signora Nelli, l'erbaiola, il padre del muratorino, il padre di Stardi, molti altri che non avevo mai visti. E si sentiva da tutte le parti un bisbiglio, un brulichio che pareva d'essere in una piazza. Entrò il maestro, si fece un grande silenzio. Aveva in mano l'elenco e cominciò a leggere subito. Abatucci, promosso, 60 settantesimi. Archini, promosso, 55 settantesimi. Il muratorino, promosso. Crossi, promosso. Poi lesse forte. De Rossi Ernesto, promosso, 70 settantesimi e il primo premio. Tutti i parenti che erano lì, che lo conoscevano tutti, dissero «Bravo, bravo De Rossi!» Ed egli diede una scrollata ai suoi riccioli biondi, col suo sorriso disinvolto e bello, guardando sua madre, che gli fece un saluto con la mano. Garoffi, Garrone, il calabrese, promossi. Poi 3 o 4 di seguito rimandati, e uno si mise a piangere perché suo padre, che era sull'uscio, gli fece un gesto di minaccia. Ma il maestro disse al padre «No, signore, mi scusi!» Non è sempre colpa, è sfortuna molte volte, e questo è il caso. Poi lesse, Nelli, promosso, 62 settantesimi. Sua madre gli mandò un bacio col ventaglio. Stardi, promosso con 67 settantesimi. Ma a sentire quel bel voto, egli non sorrise neppure e non staccò i pugni dalle tempie. L'ultimo fu Votini, che era venuto tutto ben vestito e pettinato, promosso. Letto l'ultimo, il maestro si alzò e disse, «Ragazzi, questa è l'ultima volta che ci troviamo riuniti. Siamo stati insieme 1 anno e ora ci lasciamo buoni amici, non è vero? Mi rincresce di separarmi da voi, cari figliuoli». Si interruppe, poi ripigliò. «Se qualche volta m'è scappata la pazienza, se qualche volta senza volerlo sono stato ingiusto, troppo severo, scusatemi». «No, no», dissero i parenti e molti scolari. «No, signor maestro, mai». «Scusatemi», ripeté il maestro, «e vogliatemi bene. L'anno venturo non sarete più con me, ma vi rivedrò e rimarrete sempre nel mio cuore. Arrivederci, ragazzi». Detto questo, venne avanti in mezzo a noi e tutti gli tesero le mani, rizzandosi sui banchi. Lo presero per le braccia e per le falde del vestito. Molti lo baciarono. 50 voci insieme dissero «Arrivederlo, maestro!» «Grazie, signor maestro! Stia bene! Si ricordi di noi!» Quando uscì, pareva oppresso dalla commozione. Uscimmo tutti, alla rinfusa. Da tutte le altre classi uscivan pure. Era un rimescolamento, un gran chiasso di ragazzi e di parenti che dicevano addio ai maestri e alle maestre e si salutavan fra loro. La maestra della penna rossa aveva 4 o 5 bambini addosso e 20 attorno che le legavano il fiato. E alla monachina aveva mezzo strappato il cappello e ficcato 12 di mazzetti tra i bottoni del vestito nero e nelle tasche. Molti facevano festa a Robetti, che proprio quel giorno aveva smesso per la prima volta le stampelle. Si sentiva dire da tutte le parti, «Al nuovo anno! Al 20 d'ottobre! Arrivederci ai santi!» Noi pure ci salutammo. Ah, come si dimenticavano tutti i dissapori in quel momento! Votini, che era sempre stato così geloso di De Rossi, fu il primo a gettarglisi incontro con le braccia aperte. Io salutai il muratorino e lo baciai proprio nel momento che mi faceva il suo ultimo muso di lepre, caro ragazzo. Salutai Precossi, Salutai Garoffi, che mi annunziò la vincita alla sua ultima lotteria e mi diede un piccolo calcafogli di maiolica, rotto da un canto. Dissi addio a tutti gli altri. Fu bello vedere il povero Nelli come s'avviticchiò a Garrone, che non lo potevano più staccare. Tutti s'affollarono intorno a Garrone. E addio, Garrone. Addio, arrivederci. E lì a toccarlo, a stringerlo, a fargli festa. A quel bravo, santo ragazzo. E c'era suo padre, tutto meravigliato, che guardava e sorrideva. Garrone fu l'ultimo che abbracciai, nella strada, e soffocai un singhiozzo contro il suo petto. Egli mi baciò sulla fronte. Poi corsi da mio padre e da mia madre. Mio padre mi domandò: «Hai salutati tutti i tuoi compagni?» Dissi di sì. «Se c'è qualcuno a cui tu abbia fatto un torto, vagli a dire che ti perdoni e che lo dimentichi. C'è nessuno?» «Nessuno», risposi. «E allora addio», disse mio padre con la voce commossa, dando un ultimo sguardo alla scuola. E mia madre ripeté: «Addio». E io non potei dir nulla. Fine.